Radio 3 Mondo.
6:51 minuti, 35 secondi appena scoccati. Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati alla nostra rassegna della stampa internazionale di Radio 3 Mondo di questo giovedì 20 di febbraio. Vi salutano al di là del vetro Fiore Liborio alla console, Giulia De Luca in redazione, la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Sentivamo poc'anzi al GR3 una notizia dell'ultimo minuto, ma in effetti ci riporta alle 22 di ieri sera e ci porta in Germania, nella città di Hanau, dove in due locali sono state uccise 8 persone. Questo è il titolo che campeggia in questi momenti su tutti i siti internazionali quasi che abbiamo consultato stamattina, e poi vi riassumo brevemente quello che potrebbero essere i titoli del nostro giornale stamattina. Radio 3 Mondo, c'è il dibattito in TV delle primarie dei democratici statunitensi. Per la prima volta è comparso il miliardario Michael Bloomberg, vedremo che tipo di giornata, serata è stata per gli Stati Uniti. E poi gli aggiornamenti sul campo per quanto riguarda la guerra in Siria, ci sono delle novità rispetto all'omicidio della ragazza, della bambina di 7 anni in Messico e delle proteste. E ovviamente il virus corona, che un po' rappresenta ormai il leitmotiv di tutte le aperture. Dicevamo la Germania, ci sono ancora i pochi chiarimenti rispetto a quello che è stata la sparatoria fra i due locali di Narghilè che ha sconvolto la città di Hanau in Germania. È successo tutto intorno alle 22, quando sono rimaste uccise 8 persone sotto i colpi di arma da fuoco di un killer o di un comando. Ancora non ci sono i dettagli. Io sotto mano ho i due articoli, la BBC e Deutsche Welle. Deutsche Welle apre appunto che un sospetto presunto omicida di questa sparatoria è stato ucciso, e ancora non ci sono le motivazioni e moventi di questa strage. Poi ci sono anche, ho sotto mano il tabloid Bild che aveva dato notizia inizialmente di un arresto, ebbene adesso il presunto killer è stato ucciso. Ci ricorda BBC, come sono soliti, di anche contestualizzare un po' gli anni in Germania per quanto riguardano le ultime stragi, che ultima risale al dicembre del 2016, quando il tunisino Anis Amri attaccò il mercatino di Natale uccidendo all'epoca 12 persone. Ma ci ricorda sempre la BBC, devo dire anche Deutsche Welle, che il contesto in cui ci troviamo ora è peggiorato dal punto di vista dello scenario politico a causa della crisi politica causata di Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra tedesco, perché fa paura anche il terrorismo dell'estrema destra anche dopo la scossa che è stata data al partito CDU di Angela Merkel. Ebbene, Deutsche Welle sussegue questa strage, di cui ovviamente daremo notizie in corso della giornata, anche nel GR3 ovviamente sicuramente farà parte delle analisi a freddo, si suol dire, al di là dopo la strage. Da notizie anche di quello che è lo scenario politico in Germania in questa settimana. La notizia che Angela Merkel non farà nessun tipo di intromissione per il proprio successore alla leadership del partito CDU. Ebbene, c'è stata una dichiarazione ufficiale in cui diceva: in nessun modo cercherò di interferire alla mia successione. La Deutsche Welle ci anche parla della città di Hanau, è una città di 100.000 abitanti nello stato di Hesse, a 25 km di Francoforte. Una città apparentemente tranquilla, scossa da questo atto di quest'ultima strage, dicevamo, dove sono morte 8 persone ieri sera in due locali. Voltiamo pagina, quasi posso dire brutalmente, perché c'è un'altra notizia che forse non fa parte dell'attualità mera con la quale abbiamo iniziato stamattina, ma che ci riguarda tutti a prescindere dalla parte del globo in cui ci troviamo. È un rapporto che ho sotto mano e che è stato pubblicato dalla BBC, che è intitolato in questa maniera: Children Facing Uncertain Future, ovvero non c'è un futuro certo per i nostri bambini. Ecco, può essere anche il riassunto di questo articolo che riporta l'ultima analisi di Organizzazione Mondiale della Sanità e che combina due ricerche, lì per quanto riguarda il riscaldamento globale e quello che è l'esposizione dei bambini rispetto ai contenuti televisivi e multimediali di rischio. È anche molto interessante capire quali sono i paesi dove 10 paesi in cui è meglio crescere bambini. Al primo posto possiamo anche prevedere che si tratta di Norvegia, poi c'è la Repubblica di Corea, l'Olanda, Francia, Irlanda, Danimarca, Giappone, Belgio, Islanda e al decimo posto il Regno Unito, e poi 10 paesi peggiori per crescere i bambini: Burundi, Chad, Somalia, la Repubblica Democratica del Congo, la Repubblica Centrafricana, Malawi, Ruanda, Mali, Niger, Madagascar. E poi c'è un altro punto in cui la BBC ricorda, riportando questo rapporto, che nel mondo nel 2019, per capire questo tipo di discrepanza che c'è nel nostro pianeta, è che 2,3 miliardi di bambini adulti erano sovrappeso rispetto a 150 milioni di bambini che erano denutriti. Ci sono davvero delle informazioni molto interessanti rispetto a quello che è il cuore di questa analisi, ovvero non c'è bisogna fare presto, perché il futuro è davvero incerto per tutti i nostri bambini e coloro che nasceranno, anche considerando il riscaldamento globale di 4 gradi centigradi che si aspetta entro il 2100. Con questa notizia poi ci sono anche altre due che potrebbero correlarsi con il tema del riscaldamento globale. Vi ricordo che alle 11 faremo un atterraggio radiofonico a Belgrado in Serbia, che è come l'India, perché si muore dall'inquinamento, ed è un'altra, diciamo, componente rispetto a quello che è il tema del riscaldamento globale. Poi sempre per chiudere questo capitolo, Al Jazeera, firma di Abigail Higgins, per esempio, parla dei matrimoni di sopravvivenza, marriage of survival, lei la chiama, dice, e si chiede se il riscaldamento globale significa che il riscaldamento globale produrrà più bambine spose, più spose bambine, perché nelle situazioni di incertezza, dice Abigail Higgins in questo articolo di Al Jazeera, l'unico modo nelle società colpite maggiormente dal innalzamento del clima è aiutare le proprie figlie almeno di trovare un minimo di sicurezza all'interno di quella unità che si chiama matrimonio. Insomma, varie sfaccettature di questo tema che, ecco, oggi abbiamo raggruppato sotto questo capitolo. E poi ci sono dunque la notizia, diciamo, rispetto a quella che è la consueta scaletta delle notizie, e il dibattito televisivo che ieri è avvenuto a Las Vegas, che ha visto per la prima volta la partecipazione del candidato miliardario democratico Michael Bloomberg. Come sempre, Washington Post e New York Times parlano dei winners and losers, ovvero dei vincitori e dei perdenti di questo dibattito democratico nel Nevada. I vincitori, secondo Washington Post, a firma di Aaron Blake, parlano di Bernie Sanders. Però, cioè, se possiamo riassumere questa vittoria di Sanders, si tratta più che altro di schivare delle critiche, perché la maggiore attenzione è stata posta da tutti i candidati nei confronti del miliardario Bloomberg, e tutte le critiche erano rivolte a lui, per cui Sanders è riuscito a stare nell'ombra delle critiche degli altri candidati. Poi un'altra vincitrice, secondo questa classifica di Washington Post, Elizabeth Warren. E il primo perdente è Bloomberg, e ovviamente dico, ma è un commento che susegue e che segue la linea di New York Times e Washington Post, Joe Biden, che ormai si trova totalmente nell'ombra. Perché perdente Bloomberg? Innanzitutto per quanto riguardano il finanziamento della sua campagna. Dicevamo durante la rassegna della stampa estera questa settimana la notizia che un po' campeggiava sui siti siti americani era il finanziamento massiccio miliardario della campagna del candidato democratico per le presidenziali 2020 e poi una delle politiche maggiormente criticate al ex sindaco di New York è Stop and Frisk, ovvero quella che fu la politica chiave e un po' con quale viene riconosciuto questo candidato democratico oggi, ovvero la legge che all'epoca permise ai poliziotti di in maniera indiscriminata fermare i cittadini per i presunti reati di portare illegalmente le armi e per i presunti crimini. Ovviamente una legge che aveva colpito all'epoca maggiormente la popolazione di colore e i latino. Dunque questa è stata un po' la chiave di dibattito e di critica maggiormente rivolta da altri candidati. E poi Everyone Against Bloomberg, questo è anche il titolo della BBC, però c'è un'altra analisi che davvero vale la pena leggere a firma di Greg Sargent su Washington Post, sempre, che dice as Bloomberg rises, Democrats are stumbling toward disaster, ovvero mentre Bloomberg sta crescendo nei sondaggi, i democratici stanno precipitando verso il disastro. Perché sta crescendo? Perché c'è un altro sondaggio che vale la pena menzionare. Si trova, secondo gli ultimi sondaggi, almeno prima di questo dibattito televisivo, al 19%, e questo analista di Washington Post, Greg Sargent, pone in evidenza un aspetto per il quale molti dei elettori americani hanno deciso di votare Bloomberg, ovvero questo appunto il suo essere miliardario, ed è un aspetto, la modalità del finanziamento della campagna elettorale, che potrebbe distruggere il Partito Democratico, ma soprattutto anche quello che è la carta vincente del, per il momento, candidato favorito Bernie Sanders, ovvero della sua grassroots campaign, ovvero quella campagna elettorale che è arrivata veramente dalla società civile, che riguarda i finanziamenti del tutto relativamente diversi rispetto a quello che è il massiccio investimento miliardario di Bloomberg. Ebbene, se da un lato abbiamo un uomo come Sanders, dice l'analista di Washington Post, che dà tutto e pone tutto alla volontà del popolo, dall'altro abbiamo un miliardario, e dunque se siamo noi a decidere se si tratterà di una lotta fra i miliardari. E poi when Donald Trump is the law, quando Donald Trump è la legge, questo è l'editoriale di New York Times che abbiamo deciso all'interno di questo capitolo, non firmato, dunque esprime la linea del giornale, perché si chiede se in effetti l'attuale presidente americano è diventato la legge stessa, ovvero sopra la legge, perché ha concesso, ricordiamo, era uno dei titoli di ieri, la grazia a 7 persone condannate per truffa, corruzione, reati fiscali, cosiddetti white collars, ovvero i colletti bianchi, fra i quali, ecco, uno che si riconosce di più è Rod Blagojevich, che nel 2010 fu condannato per aver mentito all'FBI. All'epoca era accusato di 24 reati, fra i reati più noti c'era quello che aveva cercato di vendere al miglior offerente il seggio al Senato lasciato vacante da Barack Obama. Era condannato a 14 anni di carcere, ma con la commutazione della pena da parte di Trump, appunto, di questi giorni sarà rimesso in libertà. Dunque New York Times si chiede, dopo questa mossa di Trump, se in effetti il presidente americano è al di sopra della legge, e il momento del sistema giudiziario americano a mettersi al lavoro e di appunto controllare la veridicità e soprattutto l'aspetto legale di questa mossa. Moltissimi articoli ovviamente ci riportano al dibattito di ieri, ma interessante l'analisi che ho sotto mano della BBC a firma di Ritu Prasad, e con questo chiudiamo l'ampio capitolo dedicato agli Stati Uniti, perché si chiedono, ci invita a incontrare gli elettori di Bloomberg. Insomma, chiede a a molti degli elettori, possibili gli elettori di Michael Bloomberg, miliardario, ricordiamo, l'ex sindaco di New York, cosa pensano appunto di questa legge Stop and Frisk che aveva discriminato soprattutto la cittadinanza latino e di colore. Ma poi c'è un aspetto che veramente sorge, ovvero che la maggior parte dei votanti di Bloomberg hanno intorno ai 50 anni e guadagnano più di 50.000 dollari all'anno. Ma l'aspetto che è anche interessante dal punto di vista di forse questi metadati è che associano Bloomberg più vicino al Partito Repubblicano e di conseguenza al di là del suo essere miliardario e dunque l'unico possibile candidato a poter sconfiggere Trump, anche in linea con la possibilità di sedurre, ecco, se possiamo dire così, il partito di Trump. Insomma, voltiamo pagina con un altro fronte che anche è una delle aperture ormai costanti della stampa internazionale, la guerra in Siria intorno a Idlib, e le novità e gli aggiornamenti si susseguono. Sotto mano o Hurriyet, il giornale turco in lingua inglese, che parla delle operazioni finali ad Idlib. È una questione di tempo, era almeno una dichiarazione del leader turco Erdogan, che dice che entro la fine del mese il confine e questa parte della Siria deve diventare un posto sicuro, e questo comporterà anche un'operazione finale da parte della Turchia. Dall'altro lato c'è l'emergenza umanitaria di cui ieri tutta la settimana abbiamo parlato. Da dicembre più di 900.000 persone hanno lasciato la provincia di Idlib, bombardata dalle forze governative di Assad e dai russi. E proprio anche la Russia abbiamo monitorato, consultando come sempre il portale in lingua russa Kommersant, che apre con questa notizia: Idlib gotaviat kaperazzi, ovvero Idlib è pronto per la operazione, per la manovra militare. Ecco, questo è un po' il succo dell'articolo, che parla appunto degli ultimi aggiornamenti relativi alla mossa di Erdogan, e poi dall'altro lato parla di Hutschis vasmozhnih scenariev, ovvero uno dei peggiori scenari possibili. Questo è anche il commento di Kommersant, ma anche di Sergei Lavrov, il ministro degli esteri. L'interessante in questo articolo emerge che ancora non c'è stata una conversazione, una comunicazione aperta fra Vladimir Putin e Erdogan, e si auspica una alternativa a una mossa finale da parte della Turchia. Nowhere is safe, in nessun luogo è sicuro. Qui parlano ovviamente i cittadini di Idlib, dicevamo 900.000 persone, e si tratta di uno dei maggiori esodi dalla seconda guerra mondiale. Le Nazioni Unite hanno fatto vari appelli e si susegue aspettando quello che dovrebbe essere la fine della ultima battaglia della guerra in Siria, che è iniziata, ricordiamo, nel 2011. Dall'altro lato, domani, venerdì 21 di febbraio, ci saranno altre elezioni parlamentari che ci porteranno in Iran. Ebbene, Al Jazeera, per esempio, a firma di Arwa Ibrahim, parla dell'apatia che regna nel paese, soprattutto fra i più giovani, che la maggior parte, secondo un sondaggio che riporta l'Al Jazeera, non andrà a votare. E poi voltiamo pagina con quello che è la notizia un po' che ci aggiorna quotidianamente rispetto all'emergenza del coronavirus. BBC, però anche South China Morning Post parlano degli ultimi passeggeri che hanno lasciato la nave da crociera Diamond Princess. Però è interessante questo articolo della BBC che parla della dichiarazione di Kentaro Iwata, il professore delle malattie infettive dell'Università di Giappone, che dice: salendo su questa nave da crociera mi sentivo più in pericolo rispetto anche a quando sono andato in Africa durante l'epidemia dell'Ebola o in Cina durante la SARS, perché tutte le misure erano sbagliate, quelle per contenere lo sviluppo della diffusione del coronavirus, e la quarantena non è stata per nulla rispettata. E poi ci sono anche delle notizie che riporta South China Morning Post, ovvero come la Cina combatte dal punto di vista della crisi economica, che è ovviamente il surrogato della crisi del coronavirus, cercando di trasferire i migranti lavoratori, dei quali centinaia di migliaia non sono tornati nei propri posti di lavoro dopo la pausa del Capodanno lunare. E poi People's Daily, il quotidiano cinese in lingua inglese, parla e critica la stampa occidentale, innanzitutto Wall Street Journal, ricordiamo, è che tre giornalisti sono stati espulsi dalla Cina proprio per la propaganda definita razzista da parte della Cina rispetto a quello che è coronavirus. Però si parla anche della Germania e della Francia, che fanno i quali media riportano in maniera razzista e discriminatoria gli aggiornamenti e quello che è il coronavirus in Cina. Dicevamo, il Messico, ci sono le novità rispetto all'uccisione della bambina di 7 anni Fatima. Le autorità messicane hanno arrestato i due presunti autori dell'omicidio, ne parla il paese. Poi in Argentina ci sono gli attivisti per i diritti per l'aborto, c'è una nuova mossa nelle nuove proteste, ci aggiorneremo nel corso della settimana rispetto a quello che è una lotta ormai pluriennale di questo paese. Con questa notizia la linea ora passa a Prima Pagina, noi ritorniamo alle 11. Buona mattina da Marina Lalovic.